Allora, la flessione è la terza delle grandi classi, dei grandi processi morfologici in cui, che sottendono la formazione delle parole, e la flessione rispetto alle altre non è un processo opzionale, che vuol dire che noi appunto non possiamo scegliere quando flettere una parola e quando no, perché se la flessione è presente nella nostra lingua e è un processo che è strutturale nella lingua, perché la flessione poi è quella che crea le classi di accordo. Forse potete chiudere la porta in fondo, che penso che stia venendo dentro parecchio freddo. Allora, dicevo, la flessione, se è presente in una lingua, deve essere realizzata, perché appunto crea dei pattern di accordo tra i vari costituenti della frase e crea delle stringhe che sono grammaticali e in una relazione tra di loro. Quindi la flessione ha questa funzione, che è soprattutto grammaticale, ha diciamo significato funzionale all'interno della frase. Per questo la morfologia flessiva generalmente non modifica il significato del morfema lessicale, cioè gatto e gatti indicano la stessa entità, mentre gatto e gattino indicano la stessa entità con una variazione dovuta al significato portato dalla morfologia derivativa, cioè un gatto e un gattino sono due cose referenzialmente diverse, mentre gatto e gatti indicano la stessa entità collegata però a un numero diverso. Vediamo un attimo meglio questa cosa fra un po'. Adesso la cosa su cui focalizzarsi all'inizio è che la flessione quindi non esercita una funzione referenziale principalmente, ma esplicita una relazione grammaticale tra le parole all'interno di un sintagma, di una frase, ma anche all'interno della parola stessa. La flessione opera su parole variabili, quindi su parole che possono, in conseguenza della flessione, assumere forme diverse. Quindi io posso avere gat, la mia parola lessicale, collegata a dei morfemi flessivi diversi, e quindi ottenere gatto, gatta, gatti e gatte. Quindi non cambiando l'entità referenziale a cui mi riferisco, ma cambiando il significato grammaticale e quindi i pattern di accordo che concorrono con questa parola all'interno della frase. Naturalmente queste parole, questa variabilità è diversa cambiando la parola, insomma cambia il tipo di variabilità, perché per gatto io posso avere quattro uscite, ma per esempio posso avere leopardo e leopardi che ha due uscite. Insomma, questo dipende moltissimo dalle restrizioni, che sono restrizioni della parola lessicale. In italiano le classi che prendono la flessione quindi sono quelle che ammettono la combinazione di diversi morfi flessivi con un morfo lessicale, e sono i nomi, i verbi, gli aggettivi, gli articoli e alcuni pronomi personali e anche pronomi di altro tipo. Nella flessione abbiamo dei valori che vengono marcati, quindi abbiamo un morfema flessivo che realizza un valore di una determinata categoria grammaticale. Per esempio, O, l'uscita fonologica O, è un morfema italiano che realizza il valore di singolare per il numero, quindi la O di gatto rispetto alla I di gatti indica il singolare, mentre I indica il plurale. Questi sono magari dei modi un po' più formali di descrivere qualcosa che appunto nella vostra competenza c'è già, in un certo senso è un modo di rendere esplicita una regola che il parlante ha già implicita. Le categorie grammaticali grammaticalizzano, che significa che esprimono in un rapporto paradigmatico, cioè in un rapporto in assenza, alcuni significati che sono significati referenziali, generali. Quindi abbiamo per esempio la categoria del numero che grammaticalizza, quindi rende in un tratto funzionale qualcosa che è un tratto referenziale. In un certo senso possiamo dire quindi che la flessione è una categoria in bilico. dico, il suo significato principale è quello funzionale, cioè di instaurare dei rapporti tra le varie parole, però può esserci del significato che è grammaticalizzato, del significato che è reso attraverso questa forma, perché se io dico gatto o dico gatti, intendo due entità referenziali uguali ma che hanno un numero diverso. Quindi in questo senso c'è una parte di referenza che viene codificata anche all'interno della morfologia flessiva, il cui ruolo però principale è funzionale. Questi tratti sono categoriali e quindi devono essere comunque obbligatoriamente espressi dalle parole. Quindi se io ho la categoria del numero nella mia lingua, tutte le parole che la richiedono devono avere una marca per numero. Quindi se io ho numero in italiano espresso col singolare o plurale, ogni nome in ogni sua occorrenza deve occorrere o al singolare o al plurale. Cioè ogni volta che io dico il nome gatto, deve essere o gatto o gatti, non può non esserci il valore di numero su quella parola, perché il nome categorialmente lo richiede. Quindi la flessione è una categoria funzionale che è obbligatoria. In italiano la flessione segue il morfema lessicale, quindi ho gat o gatti, e i morfemi flessivi sono quindi in forma di suffisso. In generale una parola ha le forme grammaticali più esterne rispetto alle forme meno funzionali. Quindi se io ho costruzione, il morfema che va a indicarmi il genere e il numero è più esterno rispetto alla forma lessicale, rispetto alla forma al morfema invece derivazionale, che indica la derivazione da costruire. Quindi c'è anche una specie di gerarchia del posizionamento lineare di questa categoria flessiva. È sempre meno attaccata al nome rispetto alle categorie che sono invece meno funzionalizzate, come appunto la derivazione e la composizione. Lo stesso valore naturalmente non è sempre associato alla stessa forma fonologica, e questa è una cosa importantissima, ma può avere delle forme fonologiche differenti. Per esempio nel maschile singolare di gatto abbiamo una O, nel maschile singolare di cane abbiamo una E, e quindi fonologicamente sono diverse. Eppure noi parlanti, cioè, sappiamo intuitivamente che cane va accordato con le stesse categorie di quanto sia gatto, cioè noi diciamo il gatto maschile singolare, il cane maschile singolare, anche se hanno queste forme fonologiche diverse. Il morfema naturalmente ha delle forme superficiali, appunto, che sono variabili, e indipendentemente da questo noi riusciamo a ricondurlo alla sua forma principale, scusate, alla sua forma, diciamo, ideale, no? Quindi abbiamo tante realizzazioni variabili nel contesto, ma una sola forma ideale più astratta. In un certo senso questa, di nuovo, abbiamo questo stesso pattern dal generale al particolare che abbiamo anche nelle realizzazioni acustiche, cioè abbiamo tanti, a livello tra fono e fonema, abbiamo tanti suoni diversi che possono corrispondere allo stesso fonema. A livello morfemico abbiamo tante realizzazioni fonologiche particolari che però hanno la stessa funzione a livello linguistico. Vediamo quindi di seguito quali sono le categorie della flessione nominale, almeno appunto quella che conosciamo bene, che è quella dell'italiano, e che però appunto noi abbiamo in una certa misura in italiano, ma che possono essere diverse nelle varie lingue del mondo. Principalmente una delle categorie più rappresentate nelle varie lingue tipologicamente è la categoria del numero, quindi numero che in italiano è singolare e plurale e si riferisce a entità referenziali uguali o diverse, con una numerosità uguale o diversa da 1. Quindi se io ho, non so, una mela, ho una mela singola, se io dico mele dico più di una. Naturalmente questa cosa qui è presente in italiano, ma in altre lingue ci sono anche degli altri valori flessivi che possono essere presi dalle categorie di numero. Per esempio abbiamo in lingue come il greco antico, il sanscrito, o anche tante lingue tuttora viventi come lo sloveno, abbiamo il duale, che è un numero morfologico che intende esattamente due entità. Quindi io ho un numero per indicare esattamente uno, un numero per indicare esattamente due e un numero per indicare esattamente, cioè una numerosità superiore a due, ma diversa, sì. Quindi non tutti i sistemi sono esattamente organizzati attorno allo stesso numero di valori e di significati, ma possono variare in tipologia. Una cosa interessante del numero è che, per esempio, è presente in quasi tutte le lingue. Non ci sono molte lingue che non hanno assolutamente nessun modo di marcare un numero, diciamo che forse il 90% delle lingue ha un modo morfologico di marcare il numero. Ecco, anche dalla distribuzione di queste categorie obbligatorie noi vediamo che ci sono, per esempio, probabilmente delle motivazioni cognitive, per cui vediamo alcune cose ma non altre all'interno dei paradigmi di flessione. Cioè, è una domanda di ricerca importante chiedersi come mai molte lingue hanno numero e, per esempio, non c'è quasi nessuna lingua che marca a livello grammaticale, quindi all'interno di elementi funzionali, una divisione tra oggetti di colore chiaro, di colore scuro, oppure oggetti, pelosi e non pelosi, insomma, sì, altre caratteristiche non vengono marcate in grammatica, mentre il numero lo ha. Quindi questa diventa una domanda di ricerca abbastanza rilevante quando si vuole esplorare il rapporto della lingua con altri processi cognitivi in generale. E appunto lo vediamo attraverso quello che c'è, ma anche attraverso quello che non c'è, che è un'altra categoria flessiva che è presente sì in molte lingue del mondo, ma spesso non è presente o è presente in maniera diversa da quella che osserviamo nelle lingue indoeuropee e in italiano. In italiano, infatti, per il genere, che è quest'altra categoria flessiva molto frequente, in italiano per il genere abbiamo maschile e femminile, e anche se in realtà appunto abbiamo maschile e femminile a livello grammaticale in maniera molto evidente, ma a livello semantico questa cosa può essere non coincidere esattamente nella stessa maniera. Per esempio abbiamo una parola come il soprano che grammaticalmente è maschile e una parola come la guardia che grammaticalmente è femminile, che in genere indicano semanticamente dei referenti di sesso opposto. Però naturalmente che cosa succede a livello di frase? A livello di frase il soprano richiede l'accordo al maschile, perché il genere è una categoria grammaticale. E essendo una categoria grammaticale diventa obbligatoria, cioè è una categoria flessiva, quindi l'italiano lo vuole per tutti i suoi nomi, ogni nome in italiano deve essere flesso per genere. Quindi che cosa succede? Che è indicato anche qua, anche in tutti quei nomi, in tutta quella parte del lessico in cui non è rilevante per stabilire una caratteristica semantica. Infatti noi abbiamo dei nomi inanimati, che ovviamente non hanno un genere semantico, un genere naturale, che però hanno genere grammaticale. Quindi abbiamo sedia che è femminile e divano che è maschile. In questo caso appunto serve principalmente come elemento grammaticale per stabilire pattern di accordo. Ma che cosa succede? Appunto il lessico viene diviso in classi di flessione senza che ci sia una base semantica per la grandissima parte di queste parole. Cioè la sedia è femminile senza nessun motivo, è arbitrario che la sedia sia femminile e che divano sia maschile. Quella parte in cui appunto non c'è arbitrarietà crea delle opposizioni sistematiche, tipo gatto e gatta, che appunto hanno genere grammaticale che corrisponde al genere semantico. Ovviamente la questione più complessa di così, sono presenti anche in un certo senso dei sottosistemi che mappano delle altre caratteristiche, probabilmente tipo melo, mela, in cui i maschili indicano l'albero e i femminili il frutto, ma insomma questa è una parte insomma, marginale del lessico, per cui anche questa osservazione non può essere generalizzata. Se noi andiamo a vedere però i sistemi di genere in varie altre lingue del mondo, vediamo che maschile e femminile non è nemmeno la forma più rappresentata di posizione di genere, perché generalmente le lingue del mondo hanno la grammaticalizzazione di un altro tratto semantico, che è l'animatezza. Cioè la maggior parte delle lingue distingue con una classe di flessione oggetti inanimati e con un'altra classe di flessione entità animate, tipo animali, cose, animali e umani. Quindi abbiamo per esempio il sistema di flessione del Diribal, che è una lingua parlata in Africa, adesso non mi ricordo di che famiglia sia, comunque spero di ricordarmi di indicarlo. Questi sono dati che provengono tutti dalla monografia molto completa sul genere grammaticale di Greville Corbett, che è Gender. E vediamo il genere, le classi flessive del Diribal, e vediamo che sono organizzate in una maniera molto basata sulla semantica. Quindi abbiamo una prima classe che mappa i referenti umani, animati, maschi, la seconda che invece marca il femminile, ma anche alcune entità che sono culturalmente collegate a questa sfera per quanto riguarda il Diribal, e poi appunto altre entità sempre meno animate, fino ad avere una confluenza di una quarta classe che corrisponde un po' a un neutro, in cui va tutto quello che semanticamente non entra nelle prime tre. Quindi abbiamo nel genere una specie di categoria grammaticale che può essere instaurata su base semantica, ma che dopo crea principalmente quelli che sono appunto delle relazioni grammaticali. Nella flessione, appunto, abbiamo del nome, abbiamo queste categorie. Altre lingue hanno anche la flessione per caso, però questa flessione va a ricoprire delle funzioni principalmente sintattiche, quindi non la vedremo, insomma, riguarda i rapporti tra le parole, anche insomma, molto più complicata da spiegare, poi siccome non ne vedremo, insomma, diciamo i sostrati cognitivi, mi è sembrato più utile focalizzarmi su questo. Quindi all'interno della flessione appunto vediamo che ci possono essere delle marche flessive che evidentemente marcano queste la pertinenza e l'appartenenza ad una o un'altra classe, ma possono anche non esserci, cioè non tutti i valori che noi osserviamo che dividono le varie classi di flessione, per esempio per genere o per numero, sono marcati con un morfema a livello fonologico. In alcune lingue abbiamo una flessione che non prevede l'inserzione di materiale fonologico, quindi per esempio abbiamo il singolare che in inglese non ha morfema, mentre il plurale ce l'ha. Questo non vuol dire che appunto noi non sappiamo, cioè che questa forma sia indefinita. Noi sappiamo che book vuol dire ha un numero uguale a singolare e books ha un numero uguale a plurale, ma anche lo sappiamo anche se qui non c'è nessun contenuto fonologico. In questo caso diciamo che questo morfema è espresso da zero, è un morfo zero. Sembra una cosa banale, ma in realtà è importante, perché poi questa cosa si vede anche a livello del comportamento di chi ha patologie del linguaggio in lingue che hanno un tipo di morfologia diversa. Cioè vedremo per esempio che in italiano gli errori di alcune patologie che prevedono agrammatismo riguardano soprattutto la sostituzione di morfemi, mentre in altre lingue come l'inglese riguardano soprattutto l'omissione di morfemi. Ma diciamo che in un senso più economico possiamo dire che c'è una sostituzione con un morfema a zero. Insomma, tutte queste formalità, che appunto sono delle formalità, sono delle descrizioni, sono delle formalizzazioni, poi però sono utili per predire anche dei comportamenti che effettivamente si verificano nel linguaggio. La flessione non è solo nominale, ma può anche essere verbale, e nella flessione del verbo vediamo dei fenomeni un po' più complicati, no? Per esempio, vediamo che ci possono essere più tratti flessivi, anche qui ricorsivamente applicati allo stesso nome. Per esempio, ci possono essere delle proprietà contestuali e applicate diversamente, insomma, rispetto alle varie radici verbali che le richiedono. La cosa però, appunto, ripeto ancora una volta, importante è che principalmente il valore della flessione è funzionale, cioè è quello di stabilire degli accordi tra le frasi. I tratti flessivi, appunto, sono distribuiti a seconda del tipo della parte del discorso e possono essere richiesti diversamente a seconda delle varie lingue, ma appunto una volta che sono obbligatorie bisogna necessariamente applicarli quando la parte li richiede. Quindi vengono assegnati in base alla parte del discorso, cioè per esempio il nome in italiano vuole flessione e quindi ogni volta che occorre è flesso, il verbo in italiano vuole flessione e quindi stesso discorso, e possono prendere un valore che varia anche a seconda del contesto comunicativo, perché per esempio la scelta di singolare plurale, di maschile femminile o di passato presente dipende appunto da una volontà di significare, quindi c'è una piccola parte di contenuto referenziale all'interno delle categorie flessive. Appunto, dicevamo prima, la funzione a livello informativo della flessione, diciamo a livello di codifica, è proprio quella di stabilire dei pattern di accordo, cioè di far vedere che delle parole vanno insieme. E questo perché? Perché se io posso emettere stringhe anche lunghe, queste parole non vanno perse. Quindi attraverso la marca flessiva, attraverso il morfema flessivo, viene esplicitata la relazione tra i costituenti. Quindi io qua so che gatta, che bianca e nera, e tua si riferiscono a gatta perché ho creato tramite la morfologia una specie di relazione di accordo. Naturalmente questa relazione può anche avvenire a distanza, cioè se io dico la tua gatta bianca e nera che ha passato la mattina a dormire davanti alla porta, quindi mettendo dentro molto materiale fonologico, e dico è scappata, io so che però è scappata, si riferisce sempre a lei. Perché? Perché la morfologia dei vari costituenti si parla e quindi questa stringa rimane in relazione. E qual è naturalmente la conseguenza di questa possibilità? L'abbiamo anticipato prima, è la possibilità di creare delle stringhe più informative rispetto a quello che è la singola parola. Quindi una stringa di più parole è più informativa rispetto alla parola singola. Perché? Perché decresce la sua probabilità e quindi in un certo senso diminuisce e disambigua l'incertezza rispetto a quell'evento. Questo forse è uno dei punti più importanti di tutto questo corso, insomma. Per cui cercate di averlo a mente. Ultime osservazioni, insomma, che appunto riguardano questo rapporto, questo passaggio tra la parola e la frase, sono delle osservazioni sulle varie, i vari tipi di parole che possono esserci in relazione a quello che può esserci o non esserci nella frase, quindi le parti del discorso. Le parti del discorso sono una parte, diciamo, classica della grammatica, molto formalizzata, ma vediamo che hanno una certa utilità a livello descrittivo, perché l'appartenenza a diverse categorie lessicali è essenziale per la composizione della frase. Infatti io so che per esempio Gianni cade è una frase grammaticale e Gianni caduta no, perché questa combinazione ha un nome come soggetto e un verbo come verbo, ma questa non lo è perché le due parti del discorso non si parlano e non stanno in una relazione d'accordo. La scoprirono dell'America non va bene perché in questo caso, dopo, cioè in questa posizione sintattica, non posso avere un verbo coniugato. E qui per esempio vediamo che nel presidente decidono che la legge è approvata, vediamo che viene meno dipendenza dalla struttura, ha bisogno di vedere la morfologia prima di creare delle frasi che siano interpretabili. Naturalmente però non si esaurisce qui questo livello, questa è l'utilità delle parti del discorso, è utile anche per la morfologia, per sapere quali sono le combinazioni ammesse e quali sono invece le combinazioni che non possono essere realizzate tramite processi morfologici. Quindi se ho frasi tipo ci siamo sentiti telefonamente, ho letto un librissimo, vediamo che queste frasi non sono grammaticali, perché gli elementi che compongono queste parole, o comunque che hanno dato le regole della formazione delle parole, non sono rispettate. Ok? Quindi in un certo senso questa divisione in nomi, verbi, aggettivi, avverbi, pronomi e vari determinanti, preposizioni, congiunzioni e particelle, altro, viene in un certo senso a descrivere quali sono le possibilità combinatorie in senso lato delle parti del discorso, dei fenomeni che sono ammessi. Queste parti del discorso sono diverse e quindi ammettono delle combinazioni diverse. Per esempio, appunto, vediamo che alcune sono variabili, altre sono invariabili. Scusate, qua è grigio, è blu, ma dovrebbe essere grigio, oppure anzi, preferibilmente qui è grigio, ma dovrebbe essere blu. Quindi vediamo che alcune parti sono invariabili, cioè non cambiano di forma quando appaiono, sono sempre uguali in tutte le loro concorrenze, quindi si mostrano sempre nella stessa forma, e queste sono per esempio le preposizioni, le congiunzioni e varie particelle, per esempio è, beh, così. Mentre le altre forme hanno una forma variabile. Notate che anche qui ci sono anche delle parole di classe chiusa, per esempio abbiamo i pronomi che appunto assumono una forma diversa a seconda della posizione sintattica in cui si trovano, perché per esempio dico io vado, ma dico hai visto me, quelle sono diciamo due forme diverse dello stesso pronome di prima persona. Quindi le parti del discorso hanno diversi tipi di comportamenti che conseguono anche alla loro funzione. E poi abbiamo, come abbiamo accennato prima, delle classi chiuse e delle classi aperte. Questa distinzione è estremamente importante perché riguarda anche a livello di processazione del linguaggio una delle differenze principali di quello che avviene in patologie del linguaggio. Quindi vediamo che alcune di queste parole appartengono a delle classi chiuse, a delle classi a cui quindi non si possono aggiungere altri elementi, e delle altre parole appartengono a delle classi aperte. Le classi aperte sono quindi quelle dei nomi, di verbi, aggettivi e avverbi, che sono quelle che hanno un maggiore significato lessicale, che quindi possono essere accresciute aggiungendo nuovi elementi ogni volta che si necessiti di etichettare un nuovo significato lessicale, mentre le classi chiuse sono quelle, vedete, che sono un po' più funzionalizzate, no? Le congiunzioni, le preposizioni, i pronomi, non è possibile aggiungere nuovi pronomi perché i pronomi hanno anche una funzione grammaticale e strutturale all'interno delle frasi. Queste classi naturalmente non sono le stesse in tutte le lingue, cambiano e cambia il comportamento delle varie lingue. Per esempio è sotto determinanti, ma per esempio vediamo che l'italiano ha l'articolo, altre lingue per esempio non hanno l'articolo, e quindi ci sono anche delle variazioni rispetto a quello che può essere funzionale oppure no nelle parti del discorso delle varie lingue. Vediamo quindi infine come cambiano le lingue a seconda di quello che c'è o che non c'è nelle loro strutture morfologiche, perché le lingue non hanno sempre tutti questi elementi a disposizione delle loro grammatiche, e in generale hanno anche delle possibilità diverse rispetto ai vari elementi morfologici di apparire. Vediamo quindi le lingue che hanno una maggioranza, diciamo, di morfemi liberi, quindi lingue dette isolanti. Questo tipo di lingue hanno tanti morfemi che appaiono in isolamento e che appaiono senza quindi fenomeni flessivi principalmente, e questo tipo di morfemi che appaiono in isolamento hanno poca variazione fonologica e sono principalmente parole indipendenti, quindi sono dei morfemi liberi, sono dei morfemi che possono comparire da soli e combinarsi a livello di frase con altri morfemi. Un tipico esempio di una lingua isolante è il cinese, in cui c'è una serie di particelle completamente autonome che formano insomma le relazioni grammaticali, e però appunto non sono come la flessione che deve comparire attaccata a un morfema lessicale. Compaiono contiguamente a un morfema lessicale, ma hanno in un certo senso uno statuto autonomo di parola. Anche l'inglese in un certo senso si comporta in una maniera isolante, perché abbiamo tutti i significati grammaticali che sono espressi da una serie di pronomi che vengono, per esempio nel caso del sintagma verbale, che vengono espressi prima del verbo. Cioè in italiano abbiamo canto, in cui quella O di canto dice prima persona singolare, mentre in inglese quella stessa relazione semantica e grammaticale viene svolta da una particella autonoma che è il pronome personale anteposto al verbo. Quindi abbiamo due relazioni, abbiamo la stessa, diciamo, lo stesso significato semantico, in un certo senso la stessa unità grammaticale, che però viene svolta da morfemi che in un caso sono liberi, quindi nel caso dell'inglese, nel caso anche della morfologia cinese, sono morfemi liberi che stanno in autonomia, e mentre nel caso dell'italiano abbiamo una forma legata. Un tipo leggermente diverso è il tipo agglutinante, che quindi prevede l'uso di morfemi legati, ma questi morfemi legati sono sempre nella stessa, hanno sempre, diciamo, un significato stabile e sono riconoscibili e si trovano rispetto alla flessione sempre nella stessa posizione. Quindi per esempio vediamo la flessione nominale del turco. Il turco è una lingua che ha genere anche caso, e quindi scusate, che ha numero e caso. Abbiamo questa parola Adam al singolare e abbiamo Adam lar al plurale. Al genitivo singolare abbiamo Adam in, e quindi al genitivo plurale abbiamo Adam lar in, e al dativo singolare abbiamo Adam e quindi al plurale abbiamo Adam lar, e questa cambia per una ragione fonologica. Insomma, vedete che al morfema lessicale si accompagna sempre lo stesso tipo di struttura nei morfemi che vengono aggiunti, che quindi in un certo senso non sono morfemi liberi, perché fanno parte di una flessione con la quale non possono comparire in isolamento, a differenza di quelli dell'inglese o del cinese, ma sono sempre trasparenti e sono sempre nella stessa posizione, quindi sono molto riconoscibili, a differenza della O di canto, che può anche essere la O di qualche altro tipo di morfema. Diciamo che in questo caso la flessione del turco è più trasparente di quella dell'italiano, perché è una flessione che avviene per agglutinazione di morfemi. Il tipo di cui fa parte l'italiano è il tipo appunto flessivo-fusivo, in cui in un solo morfema, che non può occorrere singolarmente ma occorre come insieme ad altri morfemi, ci sono più significati, ci sono diciamo più funzioni anche grammaticali. Quindi nella A di canta io ho un sacco di cose: ho la terza persona, ho il singolare, ho l'indicativo, il presente e la prima coniugazione. Quindi in un elemento fonologico così ristretto ho una serie di diversi significati grammaticali che vengono codificati. Quindi in un certo senso ho una relazione molto meno trasparente rispetto a quella che potete vedere di nuovo qua in una lingua agglutinante, in cui il materiale invece fonologico, che corrisponde al morfema, è molto chiaramente separato. Infine, ho un ultimo tipo di lingue che è il tipo incorporante, che è un tipo di lingua che fa un uso molto produttivo e vasto della composizione e che quindi permette la creazione di stringhe morfologicamente complesse, che sono praticamente delle parole lunghissime e composte però appunto di più morfemi lessicali. Quindi abbiamo in un certo senso dei composti lunghissimi che fanno le funzioni di una frase. Diciamo che il tedesco in un certo senso è la lingua indoeuropea che ha questa direzione incorporante e più di altre, appunto visto il suo tipo di morfologia che tende a mettere insieme i rapporti sintattici all'interno della morfologia e quindi produrre delle parole che hanno come significato le frasi. Vedete quindi che le lingue sono effettivamente tante, le lingue sono diverse e le lingue hanno tante possibilità di realizzare gli stessi tipi di relazioni tra le parti che compongono le frasi e in tutte le lingue è presente, anche quando sia poco rappresentata come nel caso delle lingue isolanti, una componente morfologica, cioè non esistono lingue che sono totalmente prive di morfologia, perché in tutte le lingue, diciamo nelle lingue naturali, è possibile individuare dei morfemi che hanno delle funzioni semantiche, ma soprattutto che hanno delle funzioni grammaticali. Anche quando si creano delle lingue per contatto, che magari all'inizio hanno poca morfologia, dopo qualche generazione di parlanti tende a svilupparsi in maniera autonoma un sistema morfologico di qualche tipo. Questo è il caso per esempio delle lingue creole, che sono delle lingue che si creano principalmente con scopi commerciali per contatto di lingue diverse, insomma si crea una specie di lingua franca che viene utilizzata per comunicare e questa lingua nelle sue fasi iniziali ha pochissima morfologia, però poi quello che succede in questi casi è generalmente che si vengono a sistematizzare dei rapporti morfologici e quindi anche delle marche morfologiche emergono in un secondo momento in maniera autonoma. Quindi in un certo senso la morfologia è qualcosa che appunto intrinsecamente è naturale nei linguaggi e che nel linguaggio e quindi nelle lingue ed ha sempre un suo modo di emergere e di venire rappresentata. Questo appunto ci fa sorgere delle domande sulla sua effettiva necessità, come effettivamente cioè, ci fa chiedere ma perché allora questa cosa è così frequente, perché questa cosa si verifica così spesso nelle lingue. Deve essere qualche proprietà, diciamo, del codice che rende particolarmente utile avere la morfologia, oppure è qualche proprietà, diciamo, a livello cognitivo che fa sì che noi preferiamo avere delle lingue strutturate in questa maniera. Tutte queste sono domande, naturalmente, che sono domande empiriche, sono domande insomma teoriche, ma poi diventano anche domande di ricerca. Quindi in un certo senso il motivo per cui la morfologia nasce cioè può essere ricercato sì da una parte nel fatto che noi vogliamo creare dei pattern di accordo per creare delle strutture più informative, ma dall'altra è sempre valida l'osservazione che quello che c'è a livello semantico nella morfologia, soprattutto nella morfologia flessiva, è un set di elementi che comunque non è molto ampio, cioè soprattutto genere, numero, tempo e diciamo valori semantici di questo tipo sono quelli che troviamo in morfologia in tutte le lingue del mondo. Quindi è anche utile chiedersi sugli antecedenti cognitivi di queste categorie quale sia il punto perché vengono rappresentate così frequentemente. Quindi diciamo che a livello tipologico quello che è utile vedere è appunto che le lingue variano molto meno di quanto potrebbero, cioè le lingue sono molto più simili di quanto siano diverse, anche nonostante le varie realizzazioni tipologiche diverse. E appunto quello che si osserva nei morfemi, soprattutto nei morfemi flessivi, nei morfemi che hanno un significato grammaticale, è un insieme finito di elementi, e che ci dice ancora un'altra volta, appunto a livello molto più astratto, che a livello molto più generale, che le lingue sono delle declinazioni particolari di una facoltà cognitiva che è generale, che è il linguaggio. Introduciamo quindi oggi, e andremo avanti domani, con introduciamo quello che succede effettivamente nell'uso delle lingue rispetto alla distribuzione delle parole. E cioè, quello che osserviamo nelle lingue, adesso abbiamo un attimo formalizzato come una serie di rapporti, di cose che possono o non possono accadere, ma effettivamente queste cose possono anche essere in un certo senso misurate. Cioè, abbiamo visto che il livello della parola, in un certo senso del morfema, sono universalmente presenti nel linguaggio, perché ne vediamo delle realizzazioni particolari anche diverse in ognuna delle lingue naturali del mondo, insomma, almeno in quelle che abbiamo osservato. Quindi questa universalità indica in un certo senso una struttura cognitiva preesistente, una struttura, diciamo, fondante, che però abbiamo osservato solo appunto a livello descrittivo. Però noi adesso vorremmo vedere o cercare di capire se questa cosa qui che abbiamo visto a livello di concorrenza degli elementi ha anche dei suoi fondamenti e delle sue rappresentazioni a livello cognitivo. Cioè, esiste una rappresentazione del livello della parola, esiste una rappresentazione del livello del morfema, esistono delle aree, dei sostrati, insomma, neurali che si preoccupano dell'elaborazione di questo tipo di stimoli. Cioè, non è detto che tutto quello che noi vediamo descritto a livello di linguistica teorica abbia poi una sua controparte a livello cognitivo e soprattutto a livello neurologico. Però è una domanda che va posta. Prima di porsi questa domanda, però, nello svolgersi, insomma, di questo tipo di ricerca, vogliamo anche vedere come sono fatte le parole, gli stimoli che corrispondono a parole in un senso più generale. Cioè, le parole non sono solo degli elementi di un codice, ci sono anche degli effetti non strettamente grammaticali che agiscono sui processi di accesso alle parole e alla morfologia. Cioè, non tutto quello che avviene nel linguaggio è descrivibile tramite le categorie e i metodi della linguistica teorica. E quindi, in un certo senso, noi dobbiamo spostare la pertinenza della nostra domanda e vedere quali sono anche gli altri elementi che agiscono su come vediamo e su come trattiamo gli stimoli che sono linguistici. Cioè, non solo le regole grammaticali ci dicono quello che effettivamente avviene nel linguaggio. Facciamo un attimo un esempio. Se io dico per cena mangerò un, ci sono moltissimi infiniti, no, non infiniti, però sono, diciamo, un numero piuttosto elevato di modi in cui posso completare questa frase componendo una frase corretta. La linguistica formale, linguistica descrittiva, mi dice al massimo che in questa posizione posso trovare un nome maschile singolare e probabilmente appartenente a un certo campo semantico. Quindi io ci posso mettere mangerò un panino, mangerò un coniglio, mangerò un magrotto d'anatra, che sono tutti e tre nomi maschili che denotano cibo. Però se io vado a leggere questa frase, per esempio ve la propongo parola per parola e misuro quanto tempo ci mettete a leggere, vedrò che a leggere mangerò un panino ci metto sicuramente meno che a leggere un coniglio e molto meno che a leggere un magrotto d'anatra. Ma perché? Perché questa cosa diventa una domanda empirica. Cioè, tutto quello che mi ha detto la linguistica, un approccio descrittivo della linguistica è lì ci va un nome, ok? Però poi i dati che posso osservare sperimentalmente sono diversi. E questo è perché nello svolgere questa operazione non entrano solo in gioco delle proprietà che sono strettamente grammaticali o strettamente lessicali, ma ci sono tutta una serie di altre parole che noi possiamo osservare, tutta una serie di altre variabili che entrano nella esecuzione di questo compito, che possiamo misurare per fortuna in maniera diversa e che riguardano la distribuzione e altre proprietà delle parole che non sono proprietà grammaticali. Sì, le parole non sono semplicemente insiemi di suoni e di regole, ma questi insiemi di suoni e di regole hanno anche un uso, e questo il tipo di uso che ne facciamo risente di proprietà diverse. Quindi queste proprietà hanno effetti evidenti, cioè per esempio la frequenza delle parole, la loro lunghezza, o il fatto che le abbiamo acquisite quando eravamo bambini o le abbiamo acquisite quando eravamo per esempio già adulti. Tutte queste proprietà hanno effetti evidenti nei compiti sperimentali, il che vuol dire che hanno qualche effetto a livello cognitivo, ovvero che le nostre capacità, le nostre abilità cognitive lavorano diversamente su stimoli che magari grammaticalmente sono simili se sono usati poco o se sono usati molto. Quindi parole per esempio che sono nomi che lunghi uguali vengono elaborati diversamente a seconda che noi li usiamo molto spesso o poco spesso, che li leggiamo spesso o meno spesso. Quindi diciamo che ci sono delle altre variabili, come appunto la frequenza d'uso, che intervengono nella nostra capacità di elaborare stimoli linguistici. Quindi queste proprietà, misurare queste proprietà aiuta nella comprensione dei processi cognitivi collegati all'elaborazione di stimoli linguistici. E quando noi vogliamo sapere quali effetti sono strettamente grammaticali nella rappresentazione di qualcosa di linguistico a livello cognitivo, dobbiamo considerare che appunto ci sono altri effetti non grammaticali nella processazione dello stimolo. Come facciamo a sapere quali sono questi effetti e come agiscono? C'è il metodo più efficace è misurare che cosa succede. Abbiamo detto prima che misurare effettivamente l'uso del linguaggio è qualcosa di estremamente difficile, perché le parole, perché i messaggi che noi utilizziamo vengono da un insieme che potenzialmente è infinito. Però in realtà possiamo prenderne dei campioni, sperando, insomma, cercando di fare in modo che siano più rappresentativi possibili dell'uso, e su questi campioni cercare di trarre anche tutta una serie di evidenze che non sono solo quelle del limite della lingua, e questo è dentro, questo è fuori, ma anche di evidenze positive di quanto occorrono alcuni fenomeni all'interno di quello che è ammesso. Quindi abbiamo una serie di metodologie che riguardano principalmente la ricerca di dati quantitativi e statistici sulla distribuzione delle parole, sulla distribuzione dell'uso della lingua, che quindi ci forniscono dei dati importanti anche su quello che non è solo la possibilità grammaticale di occorrere o meno di una parola in un certo contesto. Infatti la teoria linguistica da questo punto di vista offre un'informazione molto ridotta, no? Per esempio non mi può dire quanto è frequente una parola, quanto viene usata una parola, mi può dire questa cosa entro certi limiti, no? Mi può dire per esempio che la parola il è più frequente della parola cane, perché il può coccorrere con tante parole con cui cane non può coccorrere, ma non mi può dire per esempio che cane è meno frequente di più frequente di genziana. Questa cosa la posso solo misurare, non la posso inferire tramite un metodo di linguistica teorica. Quindi per capire quanto sono per esempio frequenti le parole, o che cosa succede nel vero, nell'effettivo uso delle parole, non resta da fare altro che cercare di prendere delle misurazioni. Per fare questo si utilizzano generalmente delle raccolte di testi che prendono il nome di corpora, singolare corpus, e che permettono quindi di campionare quello che succede nel linguaggio. Prendiamo in un certo senso un campione di una serie di atti linguistici. Quindi prendendo una parte di quello che effettivamente si è realizzato, cerco di capire che cosa è realizzabile e che cosa invece non si realizza mai. All'interno di questi corpi, cioè tramite questi metodi, noi possiamo trarre diverse misurazioni, per esempio la frequenza, che poi vedremo, appunto è uno degli effetti più evidenti nella processazione cognitiva delle parole, o di come coccorrono le parole nei vari contesti, cioè quali parole troviamo frequentemente insieme, quali parole invece non coccorrono mai, e perché ci permette anche di domandarci perché queste cose succedono. Quindi vediamo un attimo quali sono i metodi che la linguistica di corpora sfrutta. Vedete qua l'incipit di un romanzo bellissimo di Italo Calvino, che è Se una notte d'inverno il viaggiatore. Inizia proprio così. Penso è un libro che vi consiglierei di leggere. Ma a parte questo, vedete che va bene, inizia rivolgendosi al lettore. Qui non è tanto importante quello che dice, ma è importante vedere, diciamo, in un certo senso la procedura. Quello che si fa è raccogliere tantissimi testi come questo, quindi che possono essere tratti da romanzi, ma anche da altri canali, radio, televisione, giornali, siti web, insomma, cercando di mappare il più possibile un campione di lingua che prenda gli usi che vogliamo prendere. È molto più facile prendere testi scritti, perché diciamo spesso sono disponibili, soprattutto perché è più facile trattare il segnale scritto che il segnale orale, e quindi sono presenti diversi tipi di corpora di tipo scritto per l'italiano. Quello che succede è tipo questo, appunto c'è un testo e vengono principalmente contate le parole che sono presenti nel testo. In questo caso abbiamo 47 parole, però queste parole che sono appunto 47 non sono, cioè ci sono 47 parole in tutto, ma alcune di queste vengono ripetute più volte. Quindi vedete che se noi andiamo a contare i tipi di parole non sono assolutamente 47, sono 40, perché appunto il che si ripete più volte, che si ripete più volte, di che si ripete ancora più volte, e quindi ho una misura diversa di quante, cioè ho una misura assoluta di quante parole ho e ho una misura relativa di quanti tipi di parole ho. E poi per ognuno di questi tipi ho un certo numero di occorrenze, quindi vedete che per esempio di occorre 3 volte, il occorre 2 volte, che occorre 2 volte, eccetera. Quindi a partire da questo tipo di conteggio, il conteggio sulla frequenza, cioè sul numero di parole totali, quante parole corrispondono a quella forma. Quindi su 47 parole, quante sono il, quante sono che. Questo numero è la frequenza. Quindi quante occorrenze di quella parola ho nel testo o nel corpus di testi. Questa cosa, che insomma può sembrare una banalità, in realtà quando noi la andiamo a vedere ci rivela delle regolarità statistiche che sono presenti non solo in determinati tipi di testi, ma sono presenti nell'uso del linguaggio in generale. Quindi ci sono, diciamo, alcuni pattern di similarità e di regolarità che io osservo sempre ogni volta che la lingua è utilizzata. Naturalmente per compiere questo tipo di misurazioni, come per compiere qualsiasi tipo di misurazione statistica attendibile, il corpus preso in considerazione deve avere una certa dimensione. Per cui adesso i fenomeni a cui farò riferimento adesso non si vedono in 47 parole, anche se cominciano a vedersi quando i corpora sono già relativamente piccoli, cioè quindi se io prendo un testo di 1000 parole ci accorgeremo che adesso quello che dico comincia già ad avere alcuni pattern stabili. Quindi prendiamo in un certo senso prendiamo prendiamo la frequenza delle varie parole in un corpus di testo e in riferimento a quanto sono frequenti assegniamo un rango alle varie parole, quindi darò rango 1 alla parola più frequente, 2 alla seconda parola più frequente, 3 alla terza parola più frequente, ok? Quindi vengono divise per rango in un certo senso, vengono divise per rango. E quello che osservo è che c'è una distribuzione in cui queste sono le prime 20 parole più frequenti dell'italiano. E vediamo che c'è un tipo di distribuzione per cui le parole più frequenti sono molto frequenti e le parole meno frequenti sono estremamente rare e alcune non vengono nemmeno mai attestate nei corpora. Quindi ho una distribuzione che ha un grande numero di eventi rari, che sono parole molto poco frequenti, e ho invece un piccolissimo numero di poche parole che danno origine alla gran parte di parole che sono presenti nei corpora. Quindi ho poche parole frequentissime e molte parole infrequentissime. E diciamo questo tipo di struttura è presente praticamente universalmente in qualsiasi corpus di testo o quantità di testo linguistico che venga prodotta. Probabilmente, appunto, se adesso io mi mettessi a trascrivere tutto quello che ho detto oggi, quello che ho detto avrebbe una struttura simile, cioè avrò detto poche parole tantissime volte, cioè tipo il, che, un, e altre parole le avrò dette 2 volte, 3 volte, 4 volte, e tantissime parole, la maggior parte delle parole le avrò dette 1 volta. Quindi, in un certo senso, ho un tipo di distribuzione che lega in una relazione di proporzionalità inversa il rango della parola e la sua frequenza di occorrenza. In quella che è una legge descrittiva di tutte le strutture linguistiche, che viene descritta per la prima volta da Zipf e prende quindi il nome di legge di Zipf. Vedete nell'asse qui della scissa, vedete il rango, naturalmente il logaritmo del rango, e nell'ordinata vedete il logaritmo della frequenza. Quindi vedete che mano a mano che aumenta il rango diminuisce la frequenza. È chiara questa cosa? Questo vuol dire che ci sono pochi eventi frequentissimi, magari più metto un plot non logaritmico, così capisce di più, e un grande numero di eventi che invece sono rari. Cioè, poche parole riescono a ricoprire la grandissima parte delle occorrenze totali che vengono dette. Cioè, se noi prendiamo per esempio un corpus di inglese, vediamo che circa l'8% delle parole che vengono usate sono articoli, cioè l'articolo uno c'è. E quindi abbiamo poche forme che rendono, conto di una grandissima parte della varianza che si osserva. E questa relazione avviene, insomma, in una relazione di proporzionalità inversa. Quindi se io vado a moltiplicare il rango per la frequenza, approssimativamente il risultato sarà costante. Naturalmente sì, questo prendetelo molto con le pinze, cioè molto approssimativamente, c'è bisogno di una serie di altri parametri in modo che poi effettivamente le curve fittino i dati reali, ma diciamo che grosso modo quello che succede in qualsiasi distribuzione di dati linguistici è questo: pochi eventi occorrono molte volte, molti eventi occorrono invece raramente. Oltre a questo c'è un altro punto degno di nota rispetto a questo, che è la concorrenza con la lunghezza, perché spesso ha una maggiore frequenza di occorrenza, quindi per parole che sono molto frequenti c'è una lunghezza minore. Quindi noi vediamo che soprattutto quelle parole come gli articoli, le preposizioni, le congiunzioni che sono molto frequenti, vediamo che queste parole sono molto brevi. Mentre abbiamo le parole che hanno una maggiore lunghezza, sono eventi più rari, cioè hanno occorrenze più rare. Questo che cosa ci dice? È utile riflettere un attimo su questo tipo di rapporto, su questo tipo di relazione, anche rispetto alla informatività dei segnali linguistici, e rispetto appunto al fatto che le stringhe siano più o meno probabilmente distribuite all'interno di un corpus. Quindi vi lascerei con questa domanda e ci vediamo domani per concludere questo discorso e per iniziare invece la vera e propria parte sulla psicologia cognitiva e sulla neuropsicologia del linguaggio. Boh, provate insomma a rifletterci, in realtà una risposta giusta non la sappiamo ancora, però appunto può essere uno spunto di riflessione utile.